È un piacere vedervi, rivedervi, vedere anche volti nuovi, alcuni mi dicono che erano presenti già domenica scorsa, e altri no, penso benvenuti comunque tra di noi. Io mi chiamo Francesco, domenica scorsa non ero qui, ero impegnato per la predicazione nella città di Ferrara e quindi ci sono anche i saluti della chiesa di Ferrara. Allora, con l'ingresso del mese di luglio, che ci accompagna diciamo da qualche tempo il caldo, entriamo anche nel periodo delle vacanze, vero? No? Alcune sono già partite questa mattina, ieri, altre partiranno nelle settimane a seguire, probabilmente anche noi. Ma da questa prima domenica di luglio, diciamo, riprendiamo il ciclo delle predicazioni, se ricorderete, sui salmi, la concretezza della fede attraverso i salmi. Siamo giunti al quarto anno, perché ogni anno prendiamo in considerazione 10 salmi, e quindi questo significa che ne abbiamo ancora per 11 anni e forse qualcosa di più, prima di terminare. Quindi è, come dire, un programma omiletico molto ampio, se il Signore evidentemente ci dà vita e se non dovesse tornare prima. O se dovesse chiamare me prima di che questo accada, insomma, non lo so, siamo nelle mani del Signore. Quindi concluderemo questo ciclo di quest'anno il 13 ottobre a Dio piacendo. Ma oggi è anche un'altra giornata, è la giornata di balsamo o chiesa per la città, scusate, perché è quel momento che ci ha visti e che ci vede in piazza ogni prima domenica del mese per la lettura pubblica della parola e quindi per anche un piccolo commento di testimonianza che poi prosegue nei nostri locali come sta accadendo in questa mattina. E evidentemente il nostro tempo quindi sarà caratterizzato, diciamo, sullo sfondo da questi due temi, appunto la concretezza della fede attraverso i salmi e balsamo, diciamo, chiesa per la città, perché siamo già balsamo per la città e che proclamiamo la parola del Signore. Cercheremo, attraverso il Salmo 31 che vi invito a leggere, che è il primo salmo di questa, diciamo, di questa serie in questo quarto anno. È un salmo di Davide, abbiamo appena sentito parlare di lui, che era un compositore, un musicista, e qui abbiamo l'esempio di un canto molto intenso, che musicalmente non conosciamo, ma siamo certi che, diciamo, esprimeva, come possiamo leggere, la celebrazione del Dio nel quale credeva, il Dio degli eserciti. È intitolato come una preghiera fiduciosa durante la prova. Il titolo della nostra predicazione è confidare in Dio e godere della sua fedeltà nel mezzo delle prove. E poi concluderemo, diciamo, con qualche riflessione o qualche domanda: chi è il tuo Dio? In chi confidi? E dice così: o Signore, poiché ho confidato in te, fa che io non sia mai confuso. Per la tua giustizia, liberami. Porti a me il tuo orecchio, affrettati a liberarmi. Sii per me una forte rocca, una fortezza dove tu mi porti in salvo. Tu sei la mia rocca e la mia fortezza. Per amore del tuo nome, guidami e conducimi. Tirami fuori dalla rete che mi hanno tesa di nascosto, poiché tu sei il mio baluardo. Nelle tue mani rimetto il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio di verità. Detesto quelli che si affidano alle vanità ingannatrici, ma io confido nel Signore. Esulterò e mi rallegrerò per la tua benevolenza, poiché tu hai visto la mia afflizione, hai conosciuto le angosce dell'anima mia, e non mi hai dato in mano del nemico. Tu mi hai messo i piedi in un luogo favorevole. Abbi pietà di me, o Signore, perché sono tribolato. L'occhio mio, l'anima mia, le mie viscere si consumano di dolore. La mia vita viene meno per l'affanno, i miei anni svaniscono nel pianto, la forza mi è venuta a mancare per la mia afflizione, si logorano tutte le mie ossa, a causa dei miei nemici sono diventato un obbrobrio, un grande obbrobrio per i miei vicini e uno spavento per i miei conoscenti. Chi mi vede fugge via da me. Sono dimenticato completamente come un uomo morto, sono simile a un vaso rotto, perché odo le calunnie di molti, tutto un incute spavento intorno a me, mentre essi si consigliano a mio danno e meditano di togliermi la vita. Ma io confido in te, o Signore, e io ho detto, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani, liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Fa risplendere sul tuo servo la luce del tuo volto, salvami per la tua benevolenza. O Signore, fa che io non sia confuso perché ti invoco. Siano confusi i venti, siano ridotti al silenzio nel soggiorno dei morti. Ammutoliscano la labbra bugiarde che parlano contro il giusto, con arroganza, con alterigia, con disprezzo. Quanto è grande la bontà che tu riservi a quelli che ti temono e di cui dai prova in presenza dei figli degli uomini verso quelli che confidano in te. Tu li nascondi all'ombra della tua presenza, lontano dalle macchinazioni degli uomini. Tu li custodisci in una tenda, al riparo della maldicenza. Sia benedetto il Signore, poiché egli ha reso mirabile la sua benevolenza per me, ponendomi come in una città fortificata. Io, nel mio smarrimento, dicevo, sono respinto dalla tua presenza, ma tu hai udito la voce delle mie suppliche quando ho gridato a te. Amate il Signore, voi tutti i suoi santi. Il Signore preserva i fedeli, ma punisce con rigore chi agisce senza orgoglio, con orgoglio. Siate saldi e il vostro cuore si fortifichi, o voi tutti che sperate nel Signore. Amen. Preghiamo, Signore. Signore, grazie perché questo salmo che ci riporta certamente ad un contesto sociale e culturale molto diverso dal nostro, ad un'esperienza di vita come quella del salmista, futuro re Davide, ma è una parola che, come abbiamo avuto modo di sottolineare anche questa mattina in piazza, ha la sua autorità e la sua validità oggi. E se tu l'hai posta in questo grande libro che è la tua parola, è perché è una parola per noi oggi. E noi ti preghiamo che possiamo farla nostra, possiamo ascoltarla, possiamo capire ciò che tu ci chiami a vivere, per vivere ogni giorno la nostra vita, per la gloria tua. E ti preghiamo che questa parola possa essere anche una parola di conversione, di ravvedimento, per coloro che ancora non hanno riconosciuto Cristo come il loro Signore, che tu possa con il tuo Spirito presentare al loro cuore, ai loro occhi, l'opera perfetta di Cristo come unica salvezza, unico strumento di salvezza, qui, ora e per l'eternità. Tu sia benedetto, Signore, nel nome del Signore Gesù. Amen. Allora, solo poche parole introduttive. È probabile che questo Salmo di Davide fosse stato scritto quando era perseguitato dal re Saul, colui che lo inviò, diciamo, a combattere contro il gigante Golia. Infatti nel Salmo vi sono alcuni passaggi che concordano, in particolare, diciamo, con queste fughe, per esempio in prima Samuele 23, diciamo a Keilah, nella città di Keilah, poi nel deserto di Maon, quando Saul marciò anche sul lato della collina e Davide sull'altro lato, oppure subito dopo nella grotta di Engedi, dove ricordiamo Davide aveva avuto l'opportunità di vendicarsi, ma non lo ha fatto perché, come vedremo, non vuole farsi giustizia da solo. Non abbiamo certezza però che questo salmo sia stato scritto in quel contesto, però nella lettura noi scopriamo che il Salmo è un condensato di preghiere, di invocazioni, di esternazioni emotive dinanzi al Signore, ma anche di lodi e di professione, di fede in questo Dio nel quale credo. Ecco, tutte queste cose nel loro insieme sono, come dire, i rafforzativi, se vogliamo dire, i pilastri indispensabili per la fede cristiana. Cioè la capacità di pregare, di invocare, di raccontare al Signore, di celebrarlo, di adorarlo, sono i pilastri della nostra fede cristiana. Perché il Signore ci conosce perfettamente, quindi nulla può essere, diciamo, a Lui nascosto delle nostre situazioni. Allora, noi affronteremo questo Salmo dividendolo in tre parti, tenendo presente appunto il titolo della predicazione, sperimentare la fedeltà di Dio nel mezzo delle prove. E il primo aspetto che dovrei considerare è confidare e fidarsi di Dio. Confidare in Dio e fidarsi di Dio. Al versetto 1 abbiamo letto: il Signore, o Signore, poiché ho confidato in te, fa che io non sia mai confuso e per la tua giustizia libero. Questo testo esprime il modo corretto, giusto, che ogni cristiano dovrebbe rapportarsi a Dio. Perché? Se non ci si fida del Signore, se si hanno dubbi sulla possibilità e capacità di Dio di intervenire nelle nostre situazioni, allora non ha senso. A poco o a nulla vale esternare a Lui i nostri bisogni o pregarlo, diciamo, di intervenire, se poi non abbiamo fiducia. Non è vero forse che a volte sì, preghiamo il Signore, ma in realtà nel nostro inconscio diciamo: ma sì, ma tanto questa è una situazione irreversibile, e quindi quella preghiera è inutile. Perché se noi chiediamo qualcosa al Signore, in Isaia ci ha detto: venite, chiedete, discutiamo e poi vedete se io non sono in grado di soddisfare i vostri bisogni. Ecco, quindi Davide è pienamente consapevole che il Signore può rispondere. Certamente Davide ha consapevolezza di vivere una situazione, come abbiamo letto, di grande disagio, spiacevole, di fuga per ragioni che non sono dovute a lui, al suo carattere o al suo comportamento, e sa bene che il Signore può intervenire con giustizia, perché abbiamo detto che egli non ama farsi giustizia da solo, avrebbe avuto diverse occasioni, ma non lo ha mai fatto. E infatti la seconda parte del nostro versetto 1 va letto insieme al versetto 2, e perché racconta, non solo un'accorata, come dire, invocazione di chi sa di non potercela fare da solo, ma di non voler farlo neppure da solo e neppure con spirito vendicativo. Per quello dice esattamente: porgi a me il tuo orecchio, affrettati a liberarmi. Credo che se la ragione delle sue persecuzioni, delle sue fughe fossero state per causa, diciamo, di Davide, non avrebbe avuto difficoltà a riconoscere, ad ammettere il suo peccato, come per esempio è accaduto in altre circostanze. Ricordiamo in Prima Cronaca 21, quando, nonostante fosse stato scoraggiato a non fare il censimento, si è incaponito, ha voluto farlo e il Signore gli ha fatto riconoscere che era un peccato, poi ha dovuto confessare. In altri salmi troviamo espressamente che lui confessa il suo peccato, Salmo 25, così, 11 e 18, Salmo 51, che riprende, diciamo, la sua situazione di adulterio e dove deve confessare, da seconda Samuele 12, versetto 13. Invece quello che noi vediamo qui è che la sua è una confessione del servo. Un servo che riconosce certamente la sua inadeguatezza, scusate, il suo stato di peccato dinanzi a Dio, di fronte alla santità di Dio, di Yahweh, perché la parola Signore qui è Yahweh, e quindi in questa fase di riconoscimento che sa di potersi, cioè di riconoscere il Signore, di potersi fidare e affidare al Signore la sua causa. I versetti 3 e 4 che abbiamo letto sono un'ulteriore fiducia esternata della certezza del salmista su quel che Dio è e che può fare a suo favore. Notate, tu sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio baluardo. E tutto questo lo giunge a fronte di coloro che hanno tramato del male contro di lui. Tirami fuori dalla rete che mi hanno resa tesa di nascosto. Leggiamo anche qui, tra le righe, che Davide è consapevole che Dio non gli deve nulla e che nulla può in qualche misura imporre a Dio. E infatti, in qualche misura, l'espressione "per amore del tuo nome" che abbiamo letto, scusate, "per amore del tuo nome", versetto 3, è una parola, è una dichiarazione che corrisponde non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. E credo che questa anche deve essere la nostra attitudine, l'attitudine del cristiano che ha timore del Signore, che confida nel Signore. Non possono essere le nostre pretese, le nostre, come dire, appassionate pressioni su Dio affinché faccia quello che noi gli chiediamo. Dio rimane sempre libero nella sua volontà e noi dobbiamo tenere presente che queste parole di Davide sono un forte richiamo a quello del Signore Gesù nell'orto del Getsemani, quando chiese al Padre: se è possibile allontana da me questo calice, ma non si ferma lì e gli dice: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Quindi le parole di Davide sono anche parole messianiche, per amore del tuo nome, perché Dio si glorifica nel compiere la sua volontà a beneficio degli uomini. Dal Salmo comprendiamo che l'esternazione della situazione che il salmista vive, e che abbiamo letto nei versetti da 7 a 13, è una forte esternazione profetica, è un rimando all'umanità, alla persona e all'opera del nostro Signore Gesù, che sulla terra sperimentò quelle cose che tra l'altro erano state anticipate dal profeta Isaia, e non solo, ma il profeta Isaia 53 in particolare. Nello stesso tempo, però, qui noi leggiamo quella che è la realtà della vita di Davide. Davide sta parlando di sé, ma Dio, con il suo spirito, fa sì che queste parole rimandino a quello che sarebbe stata l'esperienza del Signore Gesù sulla terra. Davide è consapevole in questa espressione "per amore del tuo nome" che quello che deve prevalere è la volontà di Dio, che se anche la sua situazione non fosse cambiata, come nel caso ipotizzato, diciamo, dai tre amici di Daniele, Sedrach, Mesach e Abednego, voi ricordate, quando di fronte alla minaccia di morte attraverso il fuoco della fornace, se non si fossero inchinati e adorato la statua che Nabucodonosor aveva fatto erigere. Loro risposero: noi non lo faremo, perché confidiamo che il Signore è capace di liberarci, ma anche se non lo facesse, noi non lo faremo stesso. Ecco, qui Davide esprime in questa, per amore del suo nome, la stessa fiducia, che se anche la sua situazione non dovesse cambiare, lui confida nel Signore. È perfino pronto a dare la sua vita, a rimettere la sua vita, perché l'espressione nelle sue mani "rimetto il mio spirito" sta ad indicare anche questa disponibilità, quindi ad accettare anche la morte. Il secondo punto che vorrei sottolineare è proprio legato a questa sottolineatura che abbiamo appena fatto. Quindi la fiducia in Dio, quindi fidare e fidarsi di Dio, e avere fiducia anche in prospettiva della morte. Davide è fiducioso che nel mezzo della sua situazione Dio può intervenire, ma anche non farlo. Però gli dichiara questo: nelle tue mani rimetto il mio spirito, versetto 5. Qui noi dobbiamo, come dire, prendere coscienza del fatto che la vita è un dono di Dio. La tua vita, la mia vita, la nostra vita, quella di là, è un dono di Dio. Noi non siamo qui per caso. Oggi voi non siete in questo locale per caso. Non abitate questa città, questo mondo per caso. È Dio che vi ha voluto per un tempo ben preciso per farvi conoscere la sua gloria. Quindi Davide è consapevole che la vita è un dono. E quindi anche se gli venisse tolta dai suoi nemici, tolta tra virgolette, ha certezza che essa è in mani sicure. E questa è la certezza cristiana. Coloro che sono perseguitati per amore del Signore sanno che la loro vita è in mani sicure. E infatti al versetto 15 Davide riprende il concetto e dice: i miei giorni sono nelle tue mani. Cioè è vero che questi possono uccidermi, ma i giorni che tu mi hai destinato, come dirà poi anche più avanti, sono i giorni che tu hai deciso. E allora è evidente che per Davide non sarebbe stata certamente la morte a fargli perdere la serenità cristiana o persino a fargli perdere il dono della salvezza ricevuta in Cristo, anche se già sappiamo Davide non aveva ancora conosciuto Cristo, ma era l'antenato, ma nella prospettiva profetica egli poteva guardare a Cristo. Perché in queste sue parole sono dense di questa verità cristologica, cristocentrica e del sacrificio di Cristo. Tu mi hai riscattato. Questa è un'espressione che richiama il sacrificio di Cristo per i peccatori. Tu mi hai riscattato, Signore Yahweh, e tu sei un Dio di verità. Davide ha certezza che se anche la sua vita terminasse, è con il Signore, sarebbe andato con il Signore. E quando sottolinea Dio di verità, sta dicendo che Dio non mente agli uomini. Ciò che ha promesso, quello mantiene. Sarà accolto nel suo regno. E l'elencazione dei versetti che esprimono il suo stato d'animo, dei versetti 7 a 11, a causa dei suoi nemici, versetti 7 a 12, scusate, a causa dei suoi nemici, come espresso nel versetto 11, è un'elencazione che però è preceduta da due affermazioni di confessione di fede, perché lui dice: ma io confido nel Signore, versetto 6, e poi nel versetto 14, ma io confido in te, Signore, e io adesso tu sei il mio Dio. Non so se a noi ci viene naturale, diciamo, di fronte a una persecuzione, dire: io confido in te, Signore, tu sei il mio Dio. O forse iniziamo ad avere dubbio che Dio possa veramente intervenire nella nostra vita o essere colui che dice di essere. E al versetto 21 Davide si lascia andare, diciamo, anche all'esortazione del Signore, la sua logica: sia benedetto il Signore, perché egli ha reso mirabile la sua benevolenza per me, ponendomi come in una città fortificata. Vedete, noi leggiamo queste parole, ma qui c'è già un rimando alla città celeste, dove Davide sa di doverci andare, di poterci andare grazie al sacrificio di Cristo e alla promessa di Dio. E quindi non ci sfugga allora questa espressione densa del versetto 5: nelle tue mani rimetto il mio spirito. Perché questa è un'espressione messianica, è un'espressione che rimanda al Signore Gesù, sapete quando? Quando era sulla croce, era inchiodato. E Gesù dovesse dire queste parole, Luca 23, versetto 6: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. È evidente che Davide diceva queste cose parlando di se stesso, delle sue sofferenze, e perché ipotizzava che potesse essere ucciso dai suoi nemici di lì a poco. Perché i suoi nemici, dopo averlo diffamato, dopo aver parlato male di lui anche verso Saul, diciamo, per accattivarsi il favore di Saul, erano pronti perfino ad ucciderlo. E infatti i nostri nemici hanno il potere, se volete, di uccidere il corpo. Ma il versetto 5 ci dice che non possono per nulla, e non possono nulla contro la fede, contro l'anima, lo spirito, che anche dopo la morte ritorna al Signore che la redenta. E allora dobbiamo ricordare inevitabilmente che anche Gesù è stato da prima diffamato come dire un impostore, un sobillatore, un peccatore, un bevone, un mangione, uno che vive con le prostitute, un bestemmiatore. E dopo che sono state diffamate tutte queste voci, ecco che è stato ritenuto reo di morte. Davide è stato risparmiato, ma Gesù è stato inchiodato. Davide è stato salvato, ma Gesù ha dato la sua vita per te, perché tu possa essere salvato. Infatti abbiamo detto, i nemici possono uccidere il corpo, ma non lo spirito. Ora, quando Gesù era inchiodato alla croce, prima di spirare, quindi di morire fisicamente, disse appunto: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E lo disse sapendo, avendo piena consapevolezza che la morte l'avrebbe raggiunta da lì a qualche momento. Ed era una morte certamente a causa dei suoi aguzzini, di coloro che hanno voluto la morte, di coloro che quando Gesù è entrato in Gerusalemme l'hanno acclamato tanto, 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 e poi crocifiggilo, crocifiggilo, crocifiggilo. Quindi c'era sicuramente una responsabilità umana, ma Gesù è consapevole che questa morte è ciò che Dio ha voluto per la giustificazione, per la santificazione, per il soddisfacimento, scusate, della giustizia di Dio a causa del peccato. E perché questo peccato fosse reso giustificato, diciamo non il peccato, ma l'uomo peccatore giustificato, c'era necessità che Gesù morisse. E infatti in Isaia leggiamo proprio queste parole, che non sono né stato l'uomo, anche l'uomo, ma in primis si dice: ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi, Isaia 53,6. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, e dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, vedrà anche, diciamo, una grande discendenza, Isaia 53,10. Ed infatti il Signore Gesù, prima di espirare, prega il Padre dicendo queste cose: Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno, Luca 23, 34, proprio ad indicare la responsabilità di coloro che lo avevano posto in croce, proprio ad indicare la responsabilità di aver condannato il Figlio di Dio, il giusto, il santo, colui che non era reo di morte, ma che loro hanno condannato. Pensando in questo modo di mettere a tacere quell'impostore, quell'uomo, quel bestemmiatore, che in qualche misura volesse, come dire, soppiantare il trono di re Erode Antipa. Gesù in questa preghiera desiderava pregare, pregava al Padre, che gli uomini che l'avevano crocifisso si ravvedessero. Chi ha posto la sua fiducia in Dio per mezzo di Cristo Salvatore continuerà a confidare in Lui anche a fronte della morte, perché la morte può essere causata dagli uomini, ma essa non invalida la salvezza e la vita eterna. Per questo Gesù ci rassicura quando dice: non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima o lo spirito. Temete piuttosto colui che può far ferire l'anima e il corpo nella gemma. E questo che può fare questo è Dio. Se noi non ci ravvediamo dal nostro peccato, questa sarà la condanna. E questa è la cosa peggiore per noi ed è quella che dobbiamo tenere. Per quello Gesù pregava, perdona loro. E il salmista poteva quindi legittimamente pregare: liberami dalla mano dei miei nemici, dai miei persecutori, versetto 15. Però restava fiducioso in Dio: i miei giorni sono nelle tue mani. Perché in definitiva i giorni della vita di ogni uomo, di ogni donna, comunque sono quelli destinati, che Dio ha destinato ancora prima che alcuno di essi fosse sorto, Salmo 139, versetto 16. Quindi tutto questo ci dice che nulla è imprevisto per Dio. La situazione di Davide non è imprevista, non è stata, cioè Dio non ha perso il controllo di quest'uomo che avrebbe dovuto regnare su Israele come prefigura della venuta del re dei re, il Signore Gesù. E lo stesso la vita del Signore Gesù. Ciò che è accaduto al Signore Gesù non è l'imprevisto, non è qualche cosa che Dio non ha saputo controllare, quindi ha perso, come dire, il controllo, e Gesù è morto. No, faceva parte della sua volontà. E l'ultima riflessione che noi leggiamo in questo salmo è che Davide, in tutta questa circostanza, si preoccupa del prossimo, incoraggia altri a confidare nel Signore. Davide ha ben conosciuto la fedeltà e la bontà del Signore nei suoi confronti. E dopo aver pregato il Signore affinché non fosse confuso, versetto 1 e 17, quindi a causa dello spavento che i suoi nemici avevano, diciamo, creato intorno a lui per la persecuzione, ecco che chiede che il Signore faccia risplendere il suo volto, o la luce del suo volto, su di sé, per trovare pace, per trovare serenità, versetto 16, scusate. E allora ecco che qui leggiamo che Davide può cantare con gioia: quanto è grande la bontà che tu riservi, e qui parla al plurale, a quelli che ti temono. Ha smesso di parlare di se stesso, sta parlando ora del popolo di Dio, sta parlando della Chiesa, sta parlando di noi. Quindi Davide si colloca, e colloca anche la sua situazione nella realtà comunitaria della Chiesa, del popolo di Dio. E qui non si tratta di una ipotetica o ambita bontà di Dio verso questo popolo, perché al versetto 19 che abbiamo letto e che possiamo rileggere, diciamo insieme al versetto 20, notiamo che Davide sottolinea, come dire, l'intervento, la bontà di Dio, la prova della sua bontà verso gli uomini. Quanto è grande, lo leggo, quanto è grande la bontà che tu riservi a quelli che ti temono e di cui tu dai prova in presenza dei figli degli uomini. Cioè gli uomini sono testimoni del tuo intervento concreto nella realtà, abbiamo ascoltato queste testimonianze questa mattina, che sono la realtà dell'intervento di Dio. Quindi tu dai prova in presenza dei figli degli uomini verso quelli che confidano in te. Tu li nascondi, cioè li proteggi all'ombra della tua presenza, lontano dalle macchinazioni degli uomini, e tu li custodisci in una tenda, al riparo dalla maldicenza. E anche qui il richiamo è una prospettiva messianica, futura, escatologica, nel regno dei cieli. È vero che anche Davide, come tutti gli uomini del resto, ha dovuto confessare il suo cedimento. Perché notate, lui dice: io nel mio smarrimento, dicevo, sono respinto dalla tua presenza. Ma poi ha dovuto ricredersi immediatamente. Ma tu, versetto 22, ma tu hai udito la voce delle mie suppliche quando io ho gridato. In realtà Davide ha avuto un cattivo pensiero, che Dio l'avesse abbandonato, ma la realtà non era quella. E allora, fratelli e sorelle, questo è vero anche per noi. Non pensiamo che Dio ci abbandoni nella nostra situazione. continuiamo a confidare, a pregare, a lodarla, a celebrarla, a vivere la nostra vita con la Chiesa, e ne avremo grande beneficio perché conosceremo l'opera sua, i miracoli che egli può compiere nella nostra vita. Ma se ci abbattiamo, se iniziamo a dubitare, come ho detto all'inizio, che Dio possa veramente intervenire, ciò che accadrà sarà proprio la conseguenza del nostro dubbio, perché non riusciremo a realizzare la pienezza dell'intervento di Dio nella nostra vita. Il ricredersi di Davide lo aveva già cantato nelle frasi precedenti, e qui lo riprendo. Quando dice io confido nel Signore, versetto 6, poiché tu hai visto la mia afflizione, hai conosciuto le angosce della mia anima e non mi hai dato in mano del nemico, tu mi hai messo in piedi, i piedi in un luogo favorevole, versetti 7 e 8, e io ho detto tu sei il mio Dio, versetto 14. Davide non vive la sua esperienza e devozione solitariamente. Noi pensiamo che la nostra relazione con il Signore individuale sia sufficiente. Non è vero. C'è una Chiesa con la quale noi dobbiamo ritrovarci, vivere. Momenti di preghiera, gli incontri stabiliti, fanno parte di un programma che Dio ha voluto per noi. Salmo 133, quando dice quanto sono, se ricordo bene il Salmo, quanto è bello e piacevole quando i fratelli si ritrovano insieme. E lì il Signore ha destinato la sua benedizione. Quindi non possiamo vivere la nostra relazione col Signore indipendentemente dagli altri. Il Signore ci ha salvati personalmente, ma ci ha posti nel suo popolo, nella sua Chiesa. Ed è lì che noi dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili e immaginare per essere insieme, fratelli e sorelle. Non lasciamoci prendere dalla stanchezza, dal lavoro, dagli impegni, ce li abbiamo tutti quanti. Però se ci lasciamo prendere da questo, noi sperimenteremo proprio la solitudine cristiana e non la comunione. Abbiamo bisogno di rinnovare le nostre forze, stando anche insieme. È vero che torniamo da stanchi dal lavoro, tutti quanti, perché lavoriamo tutti quanti. Il caldo poi incide ulteriormente. Ma facciamo lo sforzo. Vedrete che ne avremo delle benedizioni se noi ci impegniamo e portiamo al Signore questo nostro desiderio. E quindi dicevo che Davide non vive la sua esperienza e devozione solitaria. Per questo non solo ha scritto il canto, lo ha cantato per raccontarci quella della sua esperienza, raccontarci la sua esperienza e la sua vita con il Signore, ma egli incoraggia. Vuole incoraggiarci, fratello e sorella. E grandi sono le richieste di questo incoraggiamento. Sono di grande ricchezza e amore le parole che Davide esprime e che la parola del Signore ci pone oggi e che pone alla Chiesa di Cinisello, a voi amici, a noi tutti. Notate, Davide dice così: amate il Signore, voi tutti, suoi santi. Perché poi aggiunge, il Signore preserva i fedeli, non abbiate dubbi, ma punisce con rigore, e chi agisce con orgoglio, siate salvi, e il vostro cuore si fortifichi, o voi tutti che sperate nel Signore. In questi ultimi due versetti Davide si rivolge a tutti noi, ma si rivolge in particolare anche a te, e ti pone due domande. Tu in chi confidi? Chi è il tuo Dio? Quando dice il Signore preserva i fedeli, ma punisce con rigore chi agisce con orgoglio, versetto 23, ti sta ponendo di fronte alla realtà che un giorno, come tutti noi, sarai chiamato in giudizio. Ma egli vuole prevenirsi questo incontro di giudizio. Vuole prevenirti sollecitando in te il piacere e la gioia di incontrare il Signore Gesù, che nel dire al Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito, e nel supplicare il Padre perdona perché non sanno quelle cocanne, aveva dinanzi agli occhi te, la tua situazione, la mia situazione, la nostra situazione. Ogni singolo uomo era presente in quella preghiera del Signore Gesù, ogni singola donna, bambino o persona anziana. Se nel corso della tua vita ti sei burlato di Cristo, ti sei disinteressato a Dio, lo hai bestemmiato, rifiutato, perché il termine bestemmia ha anche questa valenza di rifiuto, lo hai rifiutato energicamente, forse con le tue labbra, riprendendo il versetto 18, con le tue labbra bruciate hai parlato male contro il giusto. E qui Davide, quando parlava del giusto, certo pensava a sé perché non era colpevole di quello, ma c'era questo rimando al Signore Gesù, al giusto e giusto. Hai parlato male contro il giusto, con arroganza, con alterigia e con disprezzo, versetto 18. Egli ti punirà, lo farà a malincuore, ma egli ti punirà con rigore per il tuo orgoglio, versetto 23. E notate che la punizione sarà eterna. La peggiore punizione è la separazione eterna da Dio, versetto 17, perché sarai portato a vivere l'eternità nel silenzio del soggiorno dei morti. Allora prova a chiedere a te stesso, io a chi ho affidato la mia vita? Chi è il mio Dio? Allora io prego, preghiamo insieme che tu possa darti una risposta, delle risposte oneste e che Dio ti benedica. Amen.